Benvenuti. Oggi ci tuffiamo in un'analisi, direi, piuttosto dettagliata del contenuto di una conferenza stampa importante. Tema: l'autismo. Ci basiamo sulla trascrizione di un video pubblico, per vedere da vicino cosa hanno detto figure politiche e sanitarie di rilievo.
Salve.
Il nostro obiettivo è proprio estrarre i punti chiave, le affermazioni principali e anche le raccomandazioni che sono emerse. Insomma, dare un quadro chiaro di quello che è stato comunicato.
Sì, e parliamo di un tema, lo sappiamo, molto complesso, molto sensibile. L'autismo tocca tante famiglie, quindi le informazioni discusse in questa conferenza sono, diciamo, delicate.
Esatto.
È fondamentale quindi esaminare con attenzione le dichiarazioni, le iniziative, capire bene il contesto. Ci baseremo strettamente sulla fonte, su quello che è stato detto lì.
Perfetto. Allora, da dove partiamo? La conferenza è iniziata esprimendo una forte, forte preoccupazione. Hanno parlato di un aumento meteorico dei tassi di autismo.
Sì, meteorico. Hanno usato proprio questa parola.
E hanno dato cifre specifiche. Si parlava di un salto pazzesco, da un caso su 10.000, forse 20.000 bambini, a uno su 31 oggi, in generale.
E addirittura peggio per i maschi in alcune aree. California, mi pare.
Esatto, lì si parlava di 1 su 12 e l'idea presentata era che questo aumento fosse, artificiale, non naturale.
Certo, sono numeri che fanno impressione. E è interessante come hanno affrontato subito il dibattito classico, no? Aumento reale o solo migliore capacità di diagnosi?
Giusto, che è la domanda che ci si fa da anni.
E loro hanno proposto una controargomentazione. Hanno detto, se fosse solo questione di diagnosi, dovremmo vedere più casi anche tra gli anziani, cosa che secondo loro non succede.
Quindi per loro non è solo che siamo più bravi a diagnosticarlo oggi.
Questo è quello che hanno sostenuto nella conferenza, sì. Hanno usato questo argomento per dire che c'è dell'altro.
E in questo contesto hanno tirato fuori l'esempio degli Amish.
Sì, hanno menzionato che tra gli Amish ci sarebbe un tasso di autismo molto basso e l'hanno collegato nel loro discorso a tassi di vaccinazione forse più bassi.
Però hanno fatto delle precisazioni, mi sembra.
Sì, esatto. Hanno specificato che anche all'interno della comunità Amish le posizioni sui vaccini non sono tutte uguali, c'è diversità. Diciamo che è stato un esempio usato per suggerire un legame con fattori ambientali, stili di vita. Ma appunto, con quelle cautele lì, noi riportiamo come l'hanno presentato loro.
Capito. Quindi, da questa preoccupazione generale sull'aumento, si è passati a indicare dei fattori specifici. E qui arriviamo a uno degli annunci forse più discussi, l'acetaminofene.
Ah, sì, il paracetamolo. Il principio attivo del Tylenol, che hanno nominato esplicitamente, più volte.
Esattamente. L'annuncio chiave è stato... L'FDA, l'ente regolatorio americano,
la Food and Drug Administration,
informerà i medici, invierà comunicazioni specifiche.
E su cosa?
Su una potenziale associazione tra l'uso di acetaminofene in gravidanza e un rischio aumentato di disturbi del neurosviluppo. Hanno parlato proprio di autismo e ADHD.
Ah, quindi un collegamento diretto, citando studi, immagino.
Sì, hanno menzionato il Boston Birth Cohort, il Nurses Health Study e anche una review di Mount Sinai e Harvard. Quindi hanno cercato di dare un supporto scientifico a questa posizione.
E la raccomandazione pratica? Quale sarebbe stata?
Molto diretta, molto forte. Limitarne drasticamente l'uso in gravidanza.
Cioè non prenderlo proprio?
L'indicazione era solo se assolutamente necessario. Hanno fatto l'esempio della febbre alta che non scende in altro modo. Ma comunque... Dose minima efficace, durata più breve possibile. E sempre sotto consulto medico, ovviamente.
Quindi una stretta notevole. Ricordo che c'era anche un intervento molto secco, mi pare, di Trump.
Sì, riportato così. Non prendetelo. Senza mezzi termini.
Wow. E sulle alternative? Perché se uno ha dolore o febbre in gravidanza?
Bella domanda. Nella conferenza è stato detto che, secondo loro, alternative sicure, non ce ne sono molte. Hanno citato aspirina e ibuprofene, come già problematici per altri motivi in gravidanza.
Quindi un quadro un po'...
complicato. Decisamente. E infatti hanno annunciato che l'HHS, il Dipartimento della Salute USA, farà campagne informative proprio su questi presunti rischi dell'acetaminofene.
Quindi un'azione a livello governativo per diffondere questo messaggio.
Esatto. E la prudenza, hanno detto, non riguarda solo la gravidanza.
Ah, anche per i bambini?
Sì, l'hanno estesa anche all'uso nei bambini piccoli. oltre al rischio neurosviluppo, hanno accennato a rischi di tossicità per il fegato e persino al fatto che abbassare la febbre potrebbe, in certi casi, far durare di più le malattie virali.
Insomma, un quadro piuttosto negativo del farmaco, quello dipinto nella conferenza.
Decisamente. Hanno anche aggiunto altri elementi. Un aneddoto su Cuba, dicevano bassi tassi di autismo, poco Tylenol disponibile per motivi economici, un collegamento suggerito.
Un po' aneddotico forse.
Sì. E poi hanno menzionato la posizione contraria dell'American College of Obstetricians and Gynecologists. Li hanno definiti establishment.
Ah, quindi hanno riconosciuto che c'è chi la pensa diversamente.
Sì. Hanno detto che questo college continua a ritenerlo sicuro in gravidanza, ma subito dopo hanno ribadito forte il concetto che non prenderlo non comporta svantaggio. No downside, hanno detto.
Capisco. Quindi, anche se c'è un parere contrario autorevole, il messaggio della conferenza era meglio evitare, non si perde nulla. Strategia comunicativa chiara.
Proprio così. Passiamo all'altro grande tema, i vaccini. Anche qui raccomandazioni molto specifiche, che sembrano un po' diverse dalle pratiche attuali.
Vediamo.
Prima cosa, dilazionare. Spaziare di più le vaccinazioni.
In che senso?
L'idea era non fare troppi vaccini tutti insieme nella stessa seduta. Meglio dividerli in più visite, magari 4 o 5 visite.
E perché? Qual era la logica presentata?
Per ridurre la quantità di sostanze, così le hanno chiamate, iniettate nello stesso momento. L'idea sottintesa è che il carico simultaneo possa essere un problema.
Capito. E sulla composizione dei vaccini?
Anche lì. Hanno parlato di rimuovere mercurio e alluminio. Hanno detto che è un'azione già in corso o comunque avviata. Si lega alle preoccupazioni sugli adiuvanti, sui conservanti.
Temi noti, discussi da tempo in certi ambienti.
Già. Poi, molto specifico, il vaccino MMR, morbillo, parotite, rosolia...
Cosa hanno proposto?
Di non farlo più combinato, di somministrare i 3 componenti separatamente. 3 iniezioni diverse.
Ah, separati? E perché?
Hanno affermato che i vaccini separati sarebbero sicuri, mentre l'MMR combinato sarebbe stato associato a problemi. Hanno anche detto che per la varicella, per esempio, già si fa separatamente, quindi è fattibile.
Interessante. Un cambiamento radicale rispetto alla pratica comune.
Decisamente. E infine un'altra modifica. Il vaccino per l'epatite B.
Quello che si fa alla nascita.
Esatto. La proposta era di posticiparlo, di farlo a 12 anni.
Addirittura. E la motivazione?
Hanno sostenuto che l'epatite B è una malattia a trasmissione prevalentemente sessuale o ematica. Quindi, secondo loro, non servirebbe farlo ai neonati. Meglio aspettare.
Quindi, ricapitolando, spaziare i vaccini, cambiare la composizione, separare l'MMR, posticipare l'epatite B. Un bel po' di cambiamenti. Da dove nasce tutta questa linea sui vaccini, secondo la conferenza?
È chiaro che si lega alla convinzione, espressa lì, di un possibile collegamento tra le pratiche vaccinali attuali e l'aumento dell'autismo.
Quindi collegano direttamente queste proposte alla questione autismo.
Sì. Hanno riportato l'esempio degli Amish, di nuovo, con le solite precisazioni. E poi un dato molto forte, emotivamente parlando.
Quale?
Hanno detto che una percentuale altissima di madri di bambini con autismo, tra il 40 e il 70%, sarebbe convinta che il figlio sia stato danneggiato da un vaccino.
Cifre impressionanti, che riflettono una percezione diffusa in una parte della popolazione.
Esatto. E quindi queste raccomandazioni sono state presentate un po' come una risposta a queste preoccupazioni.
E in questo contesto hanno anche parlato della ricerca scientifica sul legame vaccini-autismo.
Sì, e in modo piuttosto forte. Hanno sostenuto che la ricerca su questo tema sarebbe stata ostacolata, quasi soppressa, in passato.
Addirittura.
E hanno promesso nuove indagini scientifiche. Senza tabù, hanno detto. Trasparenti.
Un cambio di rotta dichiarato, quindi.
Sì. E qui si inserisce anche quell'aneddoto personale di Trump sulla figlia della dipendente, che sarebbe diventata autistica dopo una febbre alta post-vaccino. Un racconto usato per dare forza, diciamo, emotiva a queste tesi.
Capisco. Un misto di annunci, raccomandazioni e narrazioni personali.
Esatto. Ma non si è parlato solo di farmaci e vaccini, anche di nuove direzioni per la ricerca.
Ah, bene. Cosa è emerso?
hanno annunciato una nuova iniziativa dei NIH, i National Institutes of Health.
L'ente americano per la ricerca biomedica, sì.
Si chiama Autism Data Science Initiative, con 50 milioni di dollari in più di finanziamento. E qui hanno introdotto un concetto. Exosomica.
Exosomica. Sentito nominare. Cosa intendevano in questo contesto?
L'hanno presentata come un approccio nuovo. L'idea è studiare l'impatto totale di tutti i fattori ambientali a cui siamo esposti. Fattori medici, come i farmaci, ma anche in nutrizione, inquinamento, eventi in gravidanza.
Quindi uno sguardo molto più ampio rispetto alla sola genetica.
Esattamente. Combinare tutto questo con la biologia individuale. La genetica, certo, ma non solo. Hanno detto di voler superare un approccio passato troppo focalizzato sulla genetica o su ricerche, diciamo, politicamente sicure.
E come pensano di farlo? Con quali strumenti?
Hanno parlato di usare machine learning, intelligenza artificiale e anche organoidi, quelle colture cellulari che mimano organi. L'obiettivo dichiarato è risposte più rapide, più trasparenti sulle cause dell'autismo.
Un approccio ambizioso sulla carta. E oltre alla ricerca sulle cause, si è parlato anche di trattamenti.
Sì, e qui entra in gioco un nome specifico, Leucovorin.
Leucovorin. Ne ho sentito parlare. Cosa hanno annunciato?
Che l'FDA aggiornerà l'etichetta di questo farmaco per includere l'uso nel trattamento di alcuni sintomi dell'autismo.
Quindi un'indicazione ufficiale nuova. Ma cos'è esattamente il Leucovorin? Lo hanno spiegato.
Hanno specificato bene. È una forma attiva dell'acido folico, una vitamina B. Non è un chemioterapico, anche se a volte si usa in oncologia per altri motivi.
Ok, una vitamina. E quale sarebbe la logica scientifica per usarla nell'autismo?
L'ipotesi presentata è questa. Una parte dei bambini con autismo, forse fino al 60%, potrebbe avere una carenza di folati nel cervello.
Carenza di folati?
Sì, ma non per mancanza di assunzione con la dieta. Il problema, secondo quest'ipotesi, sarebbe a livello del recettore dei folati nel cervello, forse bloccato da una reazione autoimmune.
Ah, capisco. Quindi il folato non riesce ad entrare nel cervello come dovrebbe.
Esatto. E il Leucovorin, essendo già una forma attiva, riuscirebbe a bypassare questo blocco, ad arrivare al cervello e si spera ad alleviare i sintomi legati a questa specifica condizione metabolica.
Interessante. Una terapia mirata a un sottogruppo, potenzialmente. E l'accesso a questo farmaco? Ne hanno parlato?
Sì. Hanno detto che le agenzie governative, i CMS, quelli che gestiscono Medicare e Medicaid,
i programmi sanitari pubblici,
interverranno per garantire la copertura assicurativa del Leucovorin per questa nuova indicazione. E si aspettano che le assicurazioni private facciano lo stesso.
Quindi un impegno anche a livello di accessibilità e costi?
Sembrerebbe di sì. Hanno sottolineato molto la collaborazione, definita senza precedenti, tra tutte le agenzie sanitarie, HS, NIH, FDA, CDC, CMS, e hanno aggiunto che raccoglieranno dati dall'uso reale del farmaco, in real world data.
Per monitorare efficacia e sicurezza nel tempo, immagino.
Esatto. Hanno anche detto che le aziende produttrici sono pronte ad aumentare la produzione.
Sembra un piano piuttosto articolato, almeno nelle intenzioni dichiarate.
Sì, e per dare, diciamo, un volto umano a tutte queste questioni, hanno fatto intervenire due madri.
Ah, le testimonianze dirette. Amanda e Jackie, mi pare.
Esatto. Testimonianze brevi, ma molto toccanti. Hanno descritto le difficoltà enormi nella vita quotidiana. Problemi di comunicazione, di comportamento dei figli, l'impegno continuo, l'isolamento sociale.
Immagino. Serve a dare il senso dell'urgenza, della dimensione umana del problema.
L'attenzione ricevuta per queste nuove iniziative. Il messaggio era un po': finalmente qualcuno ci ascolta. Finalmente si cerca di fare qualcosa di concreto, un po' in contrasto con un passato percepito come, più fermo.
Certo, le testimonianze personali hanno sempre un forte impatto emotivo e rafforzano il messaggio che si vuole dare.
Bene, allora proviamo a fare un po' il punto. Se dovessimo riassumere il messaggio centrale di questa conferenza, così come ce lo restituisce la fonte, cosa diremmo?
Ma direi che emergono alcuni filoni narrativi chiari. Primo, l'allarme forte. C'è un aumento esplosivo, artificiale, dell'autismo. È una crisi.
Ok, l'allarme. Poi?
Secondo, ci sono dei colpevoli, o almeno dei fattori esterni, molto sospetti. L'acetaminofene in gravidanza, certe pratiche vaccinali, li hanno indicati chiaramente.
Identificazione di cause specifiche. Terzo punto.
Terzo. Azioni immediate, decise. Stop o quasi all'acetaminofene. Cambio radicale sui vaccini. Raccomandazioni nette.
Azioni correttive. E il quarto?
Quarto, nuove speranze dalla ricerca e dai trattamenti. L'exposomica come nuovo approccio, il leucovorin come potenziale terapia. Presentati come un vero cambio di passo.
E tutto questo come è stato presentato? Con quale cornice?
Beh, la cornice era abbastanza chiara. Critica verso l'establishment scientifico o istituzionale e valorizzazione invece delle testimonianze dirette, del buon senso, degli aneddoti. Un mix, diciamo.
Quindi, riepilogando proprio le azioni annunciate, avvisi FDA e campagna HSSS sull'acetaminofene, raccomandazioni su come fare i vaccini, spaziarli, togliere mercurio o alluminio, separare l'MMR, rimandare l'epatite B, poi la nuova ricerca NIH sull'exposomica e infine via libera all'uso e alla copertura del leucovorin.
Esattamente. Questo è il pacchetto di misure annunciato. È importante sottolineare, di nuovo però, che noi abbiamo analizzato solo il contenuto di quella conferenza, basandoci sulla trascrizione.
Certo, la nostra analisi si ferma lì.
L'autismo è un universo incredibilmente complesso. Il dibattito scientifico è enorme, continuo, pieno di sfumature e anche di incertezze. La stessa conferenza, alla fine, ha parlato di voler fare ricerca futura in modo aperto e trasparente.
Giusto.
Noi ci siamo limitati a riportare fedelmente cosa è stato detto in quell'occasione specifica, mantenendo neutralità.
E questo forse ci porta a un'ultima riflessione, uno spunto che nasce proprio osservando come è stata costruita la comunicazione in questa conferenza.
Vediamo.
Abbiamo visto che hanno messo insieme annunci scientifici, azioni regolatorie, studi citati, FDA, NIH, ma anche comunicazioni molto dirette, quasi aneddotiche, no? L'esempio di Trump-Cuba. E poi i richiami al buon senso, le testimonianze toccanti.
Un intreccio di registri diversi, sì.
E questo fa sorgere una domanda più generale, credo. Quando cerchiamo di capire temi di salute così complessi, delicati, spesso controversi come l'autismo, che peso diamo alle diverse prove?
Intendi dire come bilanciare gli studi scientifici, magari pubblicati su riviste peer-reviewed?
Esatto, quelli. E poi le raccomandazioni ufficiali, che però, come abbiamo visto, possono anche non essere tutte d'accordo tra loro.
Giusto. E poi ci sono le esperienze personali, vissute dalle famiglie.
Fortissime.
E gli aneddoti, i racconti riportati. Come mettiamo insieme tutto questo? Che peso dare a ciascun elemento per formarsi un'opinione? Non c'è una risposta facile. Anzi. Però è la domanda fondamentale, forse. Come navigare questa marea di informazioni, spesso contrastanti, in modo critico, consapevole, senza cadere in facili certezze, da una parte o dall'altra.
Proprio così. Una riflessione importante, direi, per chiunque si interessi a questi temi.